Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Iniziando questa nuova settimana, rimaniamo nella nostra richiesta, nella nostra preghiera, per ottenere una fede più grande nella risurrezione, nella vita eterna. Questo tempo di Pasqua contiene questa grazia prevalente della quale abbiamo grande bisogno, noi, la Chiesa e tutto il mondo.
Al Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo 3, versetti 1-8. Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Costui andò da Gesù di notte e gli disse: Rabbi, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi se Dio non è con lui. Gli rispose Gesù: in verità io ti dico, se uno non nasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio. Gli disse Nicodemo: come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Rispose Gesù: in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene e dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito.
Parola del Signore.
Ecco, abbiamo Nicodemo che, secondo l'indagine di alcuni studiosi molto accurata, appartiene a una delle famiglie più importanti, più ricche, nel primo secolo a Gerusalemme, e qui è qualificato, come vediamo, anche come fariseo, cioè una piccola minoranza di farisei che condivideva il potere con l'élite sacerdotale e l'élite laica. Sulla traduzione, come c'è anche nella, ho visto adesso nella nota della Bibbia di Gerusalemme che molti hanno in mano, si segnala che la traduzione al versetto 3 e anche successivamente poi al versetto 7 c'è una scelta diversa della Bibbia di Gerusalemme e anche della Vulgata, che traduce nascere non dall'alto ma di nuovo, e questo mi sembra la traduzione corretta, perché la risposta di Nicodemo dimostra che Nicodemo capisce così. Questo non esclude che per l'evangelista ci sia anche l'altro significato, dal momento che tutte le note lo segnalano. Questa parola greca, anosen, ha questi due significati, anche dall'alto sicuramente, ma quando uno traduce, qui c'è uno scompenso in questo modo, bisogna che si senta nascere di nuovo per giustificare il commento di Nicodemo, che dice uno può tornare nel seno della madre per poter... Nicodemo capisce di nuovo non capisce dall'alto, che dall'alto avrebbe ammesso almeno un punto interrogativo. Detto questo, ecco, è soltanto per un problema di logica, ripeto, rimane che questa parola può significare ambedue le cose e l'evangelista può averlo inteso questo significato dall'alto. Ma Nicodemo ha capito di nuovo. Poi non parlavano greco, di sicuro, tra loro. Quindi non sappiamo.
Ma a me sembra che, cioè, che in questa visita ci sia quantomeno un desiderio di sapere, di conoscere meglio chi è Gesù e da dove viene, cosa fa almeno. Comunque Nicodemo dice: noi sappiamo che sei venuto da Dio e questi segni che compi, se Dio non è con lui non potresti compierli. Quindi c'è il riferimento ai segni, cioè loro hanno visto questi segni di Gesù e si sono fatti un pensiero su chi è Gesù. Mi colpiva la risposta che dà Gesù, cioè per due volte dice appunto che se uno non nasce dall'alto di nuovo non può vedere il regno di Dio, oppure non può entrare nel regno di Dio. Allora pensavo che volesse dire questo, cioè che questi segni appunto che Gesù ha cominciato a fare, questi miracoli, sono proprio la manifestazione, una prima manifestazione della venuta del regno di Dio sulla terra in Gesù. E però per poterli capire, comprendere e accoglierli c'è bisogno di questa rinascita, c'è bisogno che appunto di rinascere dall'acqua e dallo spirito, una creazione nuova. Come avevamo già letto nel prologo, a quanti l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio, i quali non da volontà di carne, di uomo, ma da Dio sono stati generati. Quindi c'è proprio bisogno di questa generazione nuova nello spirito per poter accogliere il mistero di Gesù, che è poi il regno di Dio che è venuto a portare.
A me piaceva che al versetto 8 torna al rapporto tra conoscere e vedere, che Nicodemo aveva detto: noi sappiamo che tu, eccetera, eccetera. Invece Gesù dice che quello che riguarda lo spirito non sai, perché non lo vedi. E mi piace in questo versetto che dice appunto che lo spirito, il vento, non si vede, però si sente. E quindi questa generazione nello spirito dipende da una voce, da un suono. Anche Sant'Agostino dice che rinascere nello spirito vuol dire rinascere dalla parola e dal sacramento.
Nicodemo, come ha detto poco fa Giovanni, è un membro autorevole del Sinedrio e prenderà con discrezione la difesa di Gesù già al capitolo 7. E inoltre prenderà anche parte alla sua sepoltura. E diciamo che questo suo incontro con Gesù inizia con un dialogo che si protrae naturalmente fino al versetto 10 e si conclude con un monologo fino al versetto 21. Questo brano segna un passo ulteriore nella rivelazione sull'identità di Gesù e sulle condizioni indispensabili, tutte quante suggerite da Gesù, per arrivare alla salvezza. Nella prima parte del discorso Gesù parla apertamente di un battesimo che non può essere solo d'acqua, come quello di Giovanni, ma di acqua e spirito. È condizione necessaria, come dice lui, per entrare nella comunità dei credenti. E tutto questo naturalmente deve essere convalidato anche da una fede sincera, senza la quale non è possibile accedere alla salvezza. Anche se ha una fede, diciamo, solo agli inizi, Nicodemo, è una comprensione del mistero ancora parziale. Ha però il coraggio di entrare in dialogo con Gesù, di confrontarsi almeno, e di rimanergli fedele fino in ogni circostanza.
A proposito della traduzione, io ho sotto la vecchia CEI che manteneva entrambe le sfumature, cioè se uno non rinasce d'acqua e da spirito, e manteneva entrambi i significati del greco. Però, provando a leggere, eliminando dall'alto, cioè leggendo solo questo verbo tutte le volte che compare, come un nascere di nuovo, forse effettivamente è meno distraente, perché questo dall'alto non ci sono appigli dal discorso, se non che Gesù viene dal, il figlio dell'uomo viene dall'alto. Però riguardo a questa rinascita non mi sembra che nel discorso ci siano allusioni al fatto che è dall'alto. Forse questa è una come dire, intanto è vero che uno dei modi di designare il battesimo fin dall'antichità è la rinascita, non la nascita dall'alto, è una nuova nascita. E forse però questa scelta del dall'alto è influenzata dal fatto che quando Gesù spiega di cosa si tratta, dice d'acqua e da spirito. Se uno non nasce d'acqua e da spirito, la spiega così questa nuova nascita. E quindi c'è un'allusione probabilmente già proprio al battesimo, al sacramento, come è già stato detto. Per noi è scontato, però è anche giusto chiederselo, se chi scrive il Vangelo intendesse proprio il rito per entrare nella comunità, il rito dell'acqua che è poi l'infusione dello Spirito per quanto riguarda Dio, cioè con il battesimo nell'acqua Dio dà lo Spirito. Un'altra cosa che mi veniva da dire è che di questo dialogo evidentemente sono riportate solo alcune cose, non, le domande sono due o tre di Nicodemo, e è l'occasione per l'Evangelista di introdurre un discorso evidentemente. Qua, oltretutto si suppone che Gesù abbia fatto tanti miracoli già, tanti segni, sia già un maestro. E Giovanni non riporta, cioè l'Evangelista non riporta tutti questi discorsi. E forse c'è anche già un'ostilità, perché Nicodemo va di notte. Non è un dialogo che si svolge nel contesto di mentre Gesù insegna. E quindi così mi chiedevo, nel contesto mentre narrativo, insomma, perché inserisca qui questo discorso l'Evangelista, forse perché siamo nel contesto del battesimo di Giovanni, battesimo perché subito dopo si parla Giovanni che battezzava e qui si parla invece del battesimo che Gesù porta, questa rinascita d'acqua e da spirito.
Questa rinascita al versetto 5, che mi sembra che appunto spieghi meglio Gesù questa nascita dall'alto. E io ho comunque sempre che quest'acqua viva è lo spirito. Ricordo che Don Umberto ci diceva sempre non è una congiunzione, ma l'acqua, cioè lo spirito, perché tutte le volte che nella scrittura si parla di acqua è riferita comunque allo spirito. nella tradizione uno per tutti, Ezechiele 36, ecco che nella tradizione profetica l'acqua e lo spirito è la vi riferisce proprio a questa nascita spirituale. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi lo spirito nuovo e vi purificherò con acqua pura. Già nella tradizione abbiamo questo legame, l'acqua e lo spirito. E Gesù stesso, il giorno al capitolo 7, che dirà: chi ha sete venga a me e beva, e fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. E spiega l'Evangelista, Gesù disse questo riferendosi allo spirito che avrebbero ricevuto i credenti. Non era ancora venuto perché Gesù non era ancora stato glorificato. Quindi, nati dallo Spirito, lo Spirito è la stessa realtà di Dio. Dio è Spirito, dirà Gesù alla Samaritana. Ecco, e questo Spirito viene dato mediante Gesù. E viene dato a quelli che lo adorano in spirito e verità, che è la stessa cosa. L'uomo è reso spirituale e cerca questi adoratori, Dio, ecco, uomini spirituali. E questa nuova realtà non è verificabile con strumenti umani, dice Gesù, non si sa da dove viene, da dove va, ma si sente l'efficacia di questa nuova nascita dallo Spirito, ecco, e non se ne può disporre. E Gesù stesso è quel prototipo di colui che è stato rigenerato dallo Spirito. E mi sembrava molto bello che ancora all'inizio della creazione è scritto che lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Ecco, questo per infondere questa realtà nuova anche nella creazione.
Ma io ho pensato che una cosa veramente tutta molto personale, ma insomma, che Nicodemo non è stato chiamato e si presenta di notte da Gesù e comincia un dialogo. Ma in questo dialogo la prima cosa che fa è sottolineare quello che lui sa, ecco, piuttosto che cominciare a fare subito delle domande, dice subito quello che lui sa. E ho pensato che così sono. Tanti uomini siamo così, insomma, che in un dialogo la prima cosa che diciamo, parliamo subito e mettiamo subito in chiaro quello che è la nostra conoscenza, prima di attendere, di comprendere. Ecco. Poi dopo, in seguito, sappiamo certo da questo Vangelo che Nicodemo avrà un percorso e più volte, altre due volte, ritorna in questo Vangelo, quindi è molto probabile che in lui ci sarà un cambiamento nella sua vita. E quindi, niente, io in questo davvero metto una grande speranza che, anche se non siamo chiamati subito dal Signore, però, insomma, ci sia un richiamo nella Scrittura che ci avvicina a lui e ci porta a conoscerlo.
E di segni miracolosi, e Gesù ne ha compiuti tanti, lo dice il versetto 23 durante la Pasqua del capitolo secondo. Vedendo segni miracolosi che egli faceva, molti credettero nel suo nome. E anche Nicodemo riconosce che nessuno può fare questi segni miracolosi che tu fai se Dio non è con lui. Ma Giovanni, il testimone oculare, non è interessato a illustrare questi segni, a dire che cosa in effetti facesse Gesù. E mentre invece è più interessato a dire, a farci capire che questi segni miracolosi pongono delle domande riguardo a Gesù e che anche i capi del popolo riconoscono che Dio è con Gesù, quindi è un'importante attestazione riguardo a Gesù, importantissima secondo me, e che quindi chiedono a Gesù delle risposte riguardo alla sua persona e alla persona di Gesù. Il fatto che Nicodemo vada di notte, secondo me, è molto bello, perché non è, forse si può interpretare non nel senso di sottrarsi in un qualche modo alla, diciamo così, di andare di notte per non farsi vedere dai suoi, no? Per, ecco, nascondersi in un qualche modo, ma perché la Torah si studia di notte e perché forse nella notte si cerca la luce, e la luce è un riconoscimento implicito che questa luce può venire da quest'uomo che è in grado di dare delle risposte.
Dico una cosa che mi sembra di aver capito, ma non so se è vero che l'ho capita. Questa figura di Nicodemo è stata presa come simbolo per la pastorale diocesana. Quando Nicodemo si rivolge a Gesù nella prima sua domanda, gli dice: sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. E questa affermazione mi sembra che faccia capire che Nicodemo ha una comprensione solo parziale ancora di Gesù, perché poi vedremo, Gesù lo conduce con i suoi ragionamenti, con le sue risposte, a quello che sarà poi il versetto 13 che leggeremo domani, colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. Quindi è veramente un uomo che ha capito che Gesù è accompagnato da Dio, viene da Dio, ma non ha capito nel profondo, la comprensione ci sarà soltanto quando Gesù lo rivelerà.
Sì, c'è una linea che tende a interpretare in modo, non dico negativo, ma ecco, riduttivo questa figura. C'è anche una linea molto, invece, molto positiva, e penso che per l'evangelista io tenderei a pensare in questa seconda linea. Nicodemo è presentato come anche un rappresentante, come una figura molto importante. Anche più avanti si dirà che molti, anche dei capi, credevano in lui, in Gesù. Poi anch'io penso che non è sicuro che di notte voglia dire per nascondersi. Anzitutto è Gesù che ha dato, se si ragiona su questo, naturalmente non è esplicito il testo, ma è Gesù che ha dato l'appuntamento a Nicodemo. Nicodemo è un personaggio molto importante, ma per accostarsi a Gesù, evidentemente nel contesto si capisce che bisogna avere un appuntamento. Poi di notte c'è tempo per parlare a lungo di notte, no? Quindi Gesù gli ha dato appuntamento di notte, è anche possibile leggere così. Molti leggono in un altro modo, in modo simbolico, la notte, lui viene dalle tenebre. Io personalmente non lo vedo questo, non è da escludere, ecco, ma ci si può fare una lettura diversa su questo. E anche quello che dice è estremamente positivo, è un riconoscimento di Gesù. Tu vieni come maestro, che è anche una domanda, questa è una domanda in realtà, è una domanda indiretta che dichiara anzitutto un atteggiamento di ascolto eccezionale, Noi sappiamo che tu vieni da Dio come maestro, perché nessuno può fare le cose che fai. Quindi i segni sono presentati, i miracoli, come una prova dell'insegnamento di Gesù che lui sta aspettando. Ed è una domanda, perché si vede dalla risposta che è una domanda. È come dirgli: tu sei il maestro, qual è il tuo insegnamento? Qual è il punto centrale del tuo insegnamento? E Gesù lo dice in modo solenne: in verità, in verità. E il punto centrale, io lo sento, nella linea di certe, non sono tutte così nella Bibbia, ma di certe pagine della Scrittura che pensano all'intervento di Dio, del regno di Dio, come a un rinnovamento totale. Infatti si parla di nuova creazione in certi testi, o in altri testi, come sono già stati citati prima da Giovanna, eccetera, cioè Ezechiele 36, non parla di nuova creazione, però parla di un nuovo uomo. Dio cambia il cuore, ci mette dentro un cuore di carne e poi ci mette dentro il suo spirito. È un rinnovamento radicale dell'uomo, non basta qualcosa di meno per vedere il regno o per entrare nel regno. Questo mi sembra la posizione di Gesù. Ecco, Gesù è in questa linea, mi sembra. Ecco, questo è un rinnovamento dell'uomo. E poi l'ultima cosa che direi, poi si vedrà lo sviluppo successivo, perché poi chiede come questo avverrà, com'è possibile questo rinnovamento. Però c'è una differenza fra il versetto 3 e il versetto 5, perché il versetto 5 parla d'acqua e spirito, e io vedrei uno sviluppo qui, e probabilmente anche dell'evangelista successivo, però questo è, diciamo, è secondario che sia successivo. La prima affermazione, è, io lo sento in senso generale, non si parla del battesimo nel versetto 3. Il versetto 3 è Gesù è nella posizione di coloro che ritengono che sia necessario un rinnovamento totale, una nuova creazione, per poter il regno di Dio. Una cosa simile, non è nello stesso contesto, Paolo vuol dimostrare un'altra cosa. Al capitolo 15, sulla risurrezione, della prima lettera ai Corinzi, Paolo, verso la fine, versetto 50, conclude questo che vi sto dicendo, dice, che carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio. Lui lo dice per dire che questa esistenza, ecco, non è in grado, deve essere trasformata. Quindi i contesti sono diversi, però c'è sempre l'idea che c'è un salto di qualità, che non è semplicemente in continuità. Mi sembra che ci sia anche qui questo. Invece il versetto 5 e il versetto 6 conferma questa lettura. Poi si vedrà più avanti. Ciò che è nato dalla carne è carne, ciò che è nato dallo spirito è spirito. E non con la S maiuscola. È spirito. Cioè l'uomo deve diventare spirito. Ecco, mentre adesso è carne, si contrappone questo. Vabbè, il versetto 5 parla invece probabilmente del battesimo, cioè di un rito. Questa è forse l'aggiunta. Cioè, le parole di Gesù al versetto 3 vengono interpretate, forse in una seconda edizione, perché vengono interpretate in riferimento al battesimo, che dice molto sul battesimo. Il battesimo, ecco, perché mette acqua, perché dovrebbe mettere acqua? È vero, ho capito quel che dice, ha riferito Giovanni Don Umberto, io non sono convinto che acqua qui voglia dire spirito. Cioè l'acqua è sempre un segno dello spirito, ma l'accostamento qui da acqua e da spirito, ha già detto che bisogna parlare, ecco, nasce, d'acqua e da spirito, l'impressione è che si faccia riferimento a un rito, impressione, ecco. Certamente l'acqua rappresenta lo spirito, però non sarebbe necessario l'acqua altrimenti, invece l'impressione è che sia una specie di aggiunta, anche scritta anche successivamente, per dire le parole di Gesù poi cominciano a realizzarsi, questo rinnovamento dell'uomo, comincia a realizzarsi col rito del battesimo. Ecco, continuiamo a chiedere anche per noi questo rinnovamento. Diciamo, ascoltaci Signore.
Ascoltaci Signore. Preghiamo per la Chiesa, nata dall'acqua e dello Spirito, e dallo Spirito, e anche per intercessione di Isaia che oggi ricordiamo, chiediamo al Signore che le conceda uomini capaci di profezia. Preghiamo. Per Papa Francesco, per la sua salute, perché il Signore gli dia forza e sapienza e siano ascoltate le sue parole di pace e di giustizia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Continuiamo con fede a pregare per tutte le vittime di tanti conflitti, per l'Ucraina, certo, ma pure per il Mozambico per tutti i luoghi dove parlano solo gli interessi dei potenti e le armi. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Oggi noi e la società civile ricordiamo la morte di Aldo Moro. Preghiamo per il nostro Paese, per chi ha responsabilità di governo, perché il bene della cosa pubblica diventi l'unico, lo scopo delle loro scelte e decisioni. Preghiamo. E noi in famiglia ricordiamo con affetto Suor Giovanna nell'anniversario della sua morte. Preghiamo per i poveri, diseredati, per chi sembra una pecora senza pastore, per tutti coloro a cui Giovanna ha avuto tanto bene e ha insegnato, perché tutti siano raggiunti dall'annuncio della salvezza portata da Gesù. Preghiamo.
Preghiamo oggi per Don Lanfranco nell'anniversario della sua ordinazione, per il suo ministero, perché il Signore lo custodisca, lo riempie del suo spirito perché possa guidarci nelle vie che il Signore dove ci vuole condurre. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per tutti i bimbi che in questo tempo pasquale riceveranno un sacramento, perché davvero lo Spirito scenda abbondante su di loro e li guidi nella vita. Preghiamo.
Perché il Signore susciti uomini che abbiano coraggio di denunciare l'attuale situazione di guerra e di promuovere invece la pace come bene primo e principale, non vincere la guerra ma fermarla. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
È una preghiera per Gianluca Sgaravato che oggi compie gli anni, e quindi anche per tutta la sua famiglia. Preghiamo.
Ascolta Dio queste preghiere che noi ti abbiamo rivolto, aggiungi ciò che noi dimentichiamo, te le presentiamo nel nome del Salvatore, Gesù, egli vive e regna nei secoli dei secoli.